Dunque questo è l'appuntamento politico, se vogliamo, principale di questa festa nazionale di Casabound, è principale perché ci riguarda da vicino, parliamo di noi stessi, parliamo dell'appuntamento politico più importante che c'è all'orizzonte per tutta Casabound Italia, anche se riguarderà soltanto la città di Roma. Parliamo delle elezioni comunali di Roma, a cui, come tutti quanti voi ben sapete, Casabound si presenterà con il suo simbolo, con una sua lista, con un suo candidato sindaco. Dunque stasera faremo soltanto un'anticipazione in realtà, perché poi sia il nome del candidato sia un programma molto dettagliato su tutti i punti all'ordine del giorno verrà presentato con un evento verso ottobre, credo. Quello che presentiamo stasera è un'anticipazione di questo programma e soprattutto anche la spiegazione del perché Casabound ha deciso di fare questo passo. E quindi prima di entrare proprio nel merito di qual è l'idea di città che ha in mente Casabound, forse è bene comprendere com'è che Casabound è arrivata a fare questa decisione, sulla scorta anche delle esperienze precedenti che hanno visto Casabound sostenere magari candidati indipendenti in altre liste, oppure magari anche disinteressarsi alle elezioni considerate un momento forse anche lontano dal nostro modo di fare politica, e quindi com'è che a un certo punto Casabound decide di mettere il suo simbolo su una scheda elettorale. Quindi sul senso generale di questa avventura che stiamo per intraprendere, io lascio la parola ad Andrea Antonini, vicepresidente di Casabound Italia, e dopodiché alcuni punti del programma ce li spiegherà l'altro vicepresidente che è Simone Di Stefano. Grazie.
Allora, io direi di cominciare subito, al di là della ovvia ilarità che può suscitare la presenza di due vicepresidenti all'interno e sullo stesso palco, insomma.
No, dico per
Ma
questo.
no, è ovvio, questo noi lo facciamo per l'acclarato principio della duplicazione delle cariche, così tutti sono contenti. Poi, siccome hanno scritto che noi facciamo le faide interne, no, che comunque ci spariamo perché per colpire gli arrampicatori sociali, allora per evitarlo noi abbiamo deciso di fare due vicepresidenti in modo che non ci sono problemi. Detto questo, cominciamo a dare una qualche spiegazione, perché il problema è particolarmente sentito in questa città, sicuramente anche in altre e in altre parti d'Italia, perché poi il fenomeno per il quale persone provenienti da un certo tipo di ambiente, che magari hanno avuto anche l'occasione di calcare o condividere un percorso politico anche con tanti di noi, che poi si sono ritrovati in ruoli di responsabilità, è un problema che esiste da tante parti. Però voi considerate, immagino che lo comprendiate benissimo, che a livello mediatico, nell'immaginario collettivo, questa è la capitale d'Italia, questa città ha espresso per la prima volta dopo, credo si possa dire tranquillamente, 40 anni di governi democristiani, comunisti, socialisti e quant'altro, o post-comunisti. Comunque, di fatto, dopo 40 anni esprime un sindaco che dovrebbe essere espressione di tutt'altra area politica, quindi un sindaco che ha un trascorso nel Fronte della Gioventù, l'organizzazione giovanile dell'MSI, poi nell'MSI, poi in Alleanza Nazionale, poi nel PDL. Però diciamo che le sue origini sono queste. E come lui, tanti di coloro che oggi sostengono questa maggioranza nell'Aula Capitolina hanno origini simili o condivise. Per cui noi ci siamo trovati per la prima volta davanti a un fenomeno che, almeno in questa città, che comunque è la capitale d'Italia, non si era mai verificata. Peraltro con una responsabilità superiore che è quella, almeno nella seconda fase, che è stata quella del ballottaggio, di averlo anche appoggiato questo sindaco. Per cui è chiaro che tutte le sue azioni, tutte le sue esternazioni, tutto ciò che è stato fatto o non fatto nel corso di questo mandato elettorale ricade in qualche modo anche su di noi, almeno in via morale. Detto questo, comprenderete benissimo, senza che io sia qui a spiegarvi e a farvi la lunga serie di esternazioni esecrabili, per non dire ai limiti dell'infamia, di questo sindaco, corso del suo mandato elettorale ha pubblicamente avversato una storia, una cultura, non è riuscito a trovare un punto di equilibrio e di sintesi neanche durante l'anniversario del futurismo. Cioè, anche in quell'occasione i suoi assessori, i suoi amici, lui stesso sono riusciti a dire delle cose che per qualunque storico, per qualunque artista, per qualunque persona di, non dico appartenente alla nostra area, ma di media intelligenza sarebbero state assolutamente, assolutamente fuori dal mondo. Quindi questa è una persona che di fatto, oltre ad aver ovviamente rinnegato, nel senso tecnico del termine, qualunque tipo di appartenenza, ha poi seguito uno stile politico che comunque è stato perfettamente in linea con chi lo ha preceduto in tutti gli anni precedenti. Con una differenza, che mentre nel caso di Veltroni, questo è quello che dicono all'interno del comune, questo non lo diciamo noi, quelli del comune, cioè impiegati, funzionari, dirigenti, membri dell'opposizione, membri della maggioranza, tutti quanti sono concordi nel dire che l'unica differenza tra Alemanno e Veltroni è la seguente. Prima, quando i costruttori di turno dovevano essere, quindi parliamo dei Mezzaroma, parliamo dei Caltagirone, parliamo dei Bonifaci, parliamo di tutti questi che si stanno mangiando il nostro territorio metro dopo metro, quando chiedevano un appuntamento con il sindaco, lo chiedevano, andavano lì, aspettavano e poi venivano ricevuti, oggi si presentano, aprono la porta e parlano con lui. Questa è l'unica differenza. Il risultato è esattamente lo stesso. Non starò qui a spiegare che tipo di atteggiamento abbia tenuto lui nello specifico verso di noi, perché credo che comunque le dichiarazioni siano nella memoria di tutti quanti. Cito solo un episodio, uno dei tanti, forse l'ultimo dei tanti. Però a marzo, mi pare, Casalbertone, più o meno come periodo, ok, a marzo, il giorno? 23, il giorno 23 marzo i compagni dei magazzini popolari, dopo aver avuto uno screzio che poco gli fa onore, ma questo rientra tutto nella logica, nella mattinata, con alcuni di noi, e nello specifico con la mamma di alcuni di noi, decidono di promuovere un corteo democratico, una cosa che tutti quanti voi immagino abbiate visto sui filmati montati su internet. Vengono ad assaltare la nostra sede, ovviamente ricevono la risposta che devono ricevere, ovviamente fanno due giri di quartiere di corsa e rientrano difesi dalla polizia dentro il loro posticino, e il sindaco dice una cosa: chi va in giro con i caschi e coi bastoni è sempre torto. Però a noi non è che ci hanno visto prendere la metropolitana con i caschi e con i bastoni, non è che stavamo in giro a fare shopping in Via del Corso con i caschi e con i bastoni. Noi festeggiavamo i 5 anni di attività del Circolo Futurista Casalbertone e stavamo a casa nostra, quindi non stavamo in giro con i caschi e con i bastoni. Questo solo per dirvi a che punto noi siamo arrivati nella gestione di questo rapporto, che noi non vogliamo e non possiamo più avere. Soprattutto, ma che peraltro non abbiamo forse neanche mai avuto, però soprattutto in considerazione del fatto che una certa falsa opposizione, no, che poi come potrete vedere e come avremo modo di dire in seguito, si comporta esattamente come la maggioranza, cioè pasteggiano a champagne e caviale quelli della maggioranza, pasteggiano a champagne e caviale quelli dell'opposizione, si spartiscono 100.000 euro al mese gli uni, si spartiscono 100.000 euro al mese gli altri, quindi sono perfettamente identici nella gestione del potere. Noi abbiamo difficoltà di mandare i figli all'asilo, noi abbiamo difficoltà di arrivare a fine mese, noi a Roma paghiamo la massima imposizione possibile in materia di IMU, la massima, e loro fanno le feste con le ragazzette vestite da baldracche e con le facce da maiali, cioè fanno esattamente le stesse cose, gli uni e gli altri. Quindi probabilmente è arrivato il momento, abbiamo ritenuto che fosse arrivato il momento anche di dire basta in questa cosa. Solo un'ultima notazione che, tra virgolette, è forse la più amara e che però è quella che più di tutte ci fa ritenere che la scelta sia giusta. Come dicevo prima, ovviamente c'è stato un pezzo di percorso condiviso tra tanti di noi e anche tanti di quelli che attualmente siedono su quelle poltrone che a tutti i costi non vogliono lasciare. Ora, anche i compagni, anche che pure non sono o sono solo occasionalmente contigui al PD, oppure lo sono a livello economico, lo sono a livello di affari, ma non sempre necessariamente a livello politico, a livello elettorale. Insomma, quando succede qualcosa a qualcuno di loro, tutto il PD si schiera all'unisono e fa comunicati di solidarietà. Succede il caso di Casalbertone, che è emblematico. C'erano 100 dichiarazioni di esponenti del PD, da parlamentari all'ultimo dei consiglieri municipali. Dall'altra parte, questa a testimonianza di una anche differenza di qualità umana, io questo lo devo dire, mi dispiace proprio, ma io la devo segnalare questa cosa, una differenza di qualità umana proprio. Perché se io sono amico, o ho intrapreso, o sono fatto un pezzo di strada politica con qualcuno che oggi sta lì dentro a quel consiglio comunale, oggi potremmo, domani potremmo anche essere avversari politici, ma tu una cazzo di telefonata per sapere se qualcuno è finito all'ospedale me la devi fare a prescindere. Tu lo devi sapere se qualcosa è successo, se io posso aver bisogno di un aiuto. Non ti dico pubblico, perché io lo so che tu sei un cagnolino randagio a cui il sindaco vieta di fare un comunicato pubblico, però almeno una telefonata privata per sentire se c'è qualcuno che ha bisogno di qualcosa, tu la devi fare. Oramai noi siamo arrivati non solo al punto che non ci sono comunicati di solidarietà pubblica neanche davanti agli atti eclatanti e chiari, ma non c'è più neanche la telefonata, perché questa gente è abituata a pensare così: se tu non stai con loro, tu puoi morire e non fa niente, è meglio, è un avversario in meno. Allora, davanti a tutto questo, un meccanismo che oramai si è accertato nel corso del tempo, nel corso degli anni e nel corso dei mesi, io dico semplicemente che noi questa scelta la facciamo qui, non perché intendiamo trasformarci in un partito, non perché questo movimento intenda domani mettere in piedi una mastodontica struttura della quale francamente parlando non sentiamo né la necessità e noi riteniamo che sia al passo con i tempi. Oggi tutto ciò che succede dimostra che comunque non è questa forma partitica quella la risposta alle esigenze della gente, anzi è esattamente il contrario. Però qui si impone quantomeno una necessità, e cioè quella di marcare una linea invalicabile di distinzione tra noi e quello che nell'immaginario collettivo della popolazione romana, circa 4 milioni di abitanti, è un ex fascista, post fascista, fascista, quello che vi pare a voi, però lui non è tutto questo, e quindi noi questa cosa la dobbiamo far vedere in modo incontrovertibile e chiarissimo. Ci costerà tanto? Pagheremo tanto? Già lo sappiamo, però questo non ce ne frega, perché questa è proprio un'esigenza di carattere morale, etica, estetica e spirituale.
Allora, in un recente comunicato ricordo che Casapondo rimproverava al PD, anzi al sindaco Alemanno, li confondo anch'io, tanto sono simili, di non avere un'idea della città di Roma, di non avere un progetto per questa città. Allora appunto, vediamo qual è il progetto che ha Casapondo, che immagino si ruoti tutto attorno, o ruoti in gran parte attorno al problema casa, che da sempre contraddistingue le battaglie di Casapondo Italia, ma non solo, dico bene signore?
Sì, sicuramente quello della casa sarà il punto fondamentale, diciamo, del programma di Casa Pound. Casa Pound nasce, ricordo a tutti, forse qui non servirebbe dirlo, attorno al problema dell'emergenza abitativa, problema dell'emergenza abitativa che c'era all'epoca del sindaco Veltroni, quando è nata Casa Pound, problema che è rimasto tal quale fino ad oggi. Quindi nella realtà dei fatti il prossimo anno andiamo a festeggiare il decennale della nascita di Casa Pound e dell'occupazione. In 10 anni non è cambiato assolutamente niente, non c'è la situazione di emergenza che c'era quando è nata l'occupazione, perché a quei tempi, quando lo Stato ha deciso di svendere i palazzi pubblici con dentro le famiglie alle multinazionali del mattone, la gente è finita effettivamente a vivere per strada, e c'è stata la necessità di fare una serie di occupazioni anche dettate dall'urgenza del momento. Ad oggi la situazione è migliorata soltanto perché gli sfratti sostanzialmente sono bloccati, perché è ovvio che se si dovesse dar seguito a tutti gli sfratti esecutivi in questa città, succederebbe una rivoluzione nel giro di un quarto d'ora, perché è impensabile sbattere 20.000 famiglie da un giorno all'altro in mezzo alla strada. Quindi si continua a vivere in un limbo che fa sì poi che la situazione non si risolve, che fa sì che la gente sta in graduatorie per attendere la casa popolare infinite, dove tutti hanno il massimo punteggio per ottenere la casa popolare, ma si rimane appunto per anni e anni e anni in un limbo ad aspettare che la soluzione cambi. Nel frattempo gli affitti crescono, nel frattempo le case vengono costruite a sprombattuto, però di fatto i prezzi non diminuiscono e non diminuiscono neanche i prezzi degli affitti, e quindi la situazione resta assolutamente esplosiva. E quindi l'immobilità dell'amministrazione questa e di quella precedente sarà anche argomento chiaramente di caratterizzazione della nostra campagna elettorale, che qui non andiamo a spiegare esclusivamente almeno quei due o tre punti cardine attorno a cui ruoterà, ma andiamo anche a dire su quali temi vogliamo affrontare anche la campagna di comunicazione. In parte li vedete attaccati là, il senso della campagna è quello proprio di dire: guardate che noi, come voi, che li abbiamo votati e sostenuti anche a volte, perché è capitato, come diceva Andrea, anche di sostenere il signor Gianni Mamma al ballottaggio, siamo assolutamente stanchi. E quindi vogliamo far sì che Casa Pound venga percepita e venga recepita, diciamo così, dalla popolazione come quel movimento che veramente ha ancora un forte richiamo, una forte radice anche ideale e ideologica, e che è in grado appunto di sedersi su quelle poltrone senza rimanere vittima degli eventi, vittima dell'avidità e vittima del potere, se così vogliamo dirlo. Quindi l'idea di dare di una formazione politica abbastanza radicale è in grado di sedersi lì per sparigliare il tavolo, per prenderli a calci nel culo, così come vorrebbero fare tanti cittadini. E quindi l'idea di un movimento forte e radicale è l'idea che andremo a proporre. E questo lo possiamo fare col sole in faccia, anche se, come diceva Andrea, proprio perché, come tantissimi cittadini di questa capitale, abbiamo anche sostenuto nel ballottaggio, dando il voto al sindaco Alemanno, così come hanno fatto in tanti, e così come sono seguiti in tanti, sono rimasti delusi, perché a vedere quello che succede c'è veramente da mettersi le mani nei capelli, a vedere come hanno gettato nel fango il nome di una città che comunque sia, soltanto per la sua storia e la sua tradizione, non meriterebbe assolutamente di essere trattata così. Cioè, di vedere personaggi che fanno le feste con le teste di cioè, neanche nella follia dei film di Kubrick potrebbe immaginare una festa così decadente, fra l'altro fatta con soldi pubblici. E oggi sui giornali, anche a sinistra, così come a destra, ho letto Mellone, ho letto altri sul Corriere della Sera, si dice però non scandalizziamoci, perché dai, tutto sommato, chi è che non avrebbe voluto stare a quella festa? Cioè, ma che pazzia, completamente. Cioè, che vuol dire? Adesso, perché dovete salvaguardare un sistema, si difendono fra loro, da sinistra a destra, e si dice no, vabbè, non era così poi decadente, era una festicciola fra amici, a Roma è così, ci sono baccanali da sempre. Cioè, questo è completamente assurdo e fuori di testa, e questo dimostra quanto sia importante avere un soggetto politico oggi su questa città in grado di rappresentare un'alternativa vera, di dire delle cose completamente diverse. Tutti quanti presenteranno dei programmi elettorali, tutti quanti presenteranno dei progetti, il PD già c'è un sito per fare il programma di Roma dove ognuno può dire la sua, tutti quanti mettono le idee, 60.000 pagine che svisciano tutti gli argomenti. La differenza la fa il fatto che questi signori hanno già amministrato questa città, e l'hanno amministrata per tanto tempo, e non è cambiato nulla. Sono curioso di vedere cosa sarà il programma del PDL, che cosa potranno dire dopo questi 5 anni di fantastico governo di questa città. Quindi, fra l'altro, c'è da ricordare una cosa, che oggi i comuni sono completamente con le mani legate, hanno firmato tutti un patto di stabilità, il comune di Roma già è stato commissariato, il bilancio è disastroso, quindi non c'è tanto margine per fare. E quindi però ci vogliono le idee che noi abbiamo sempre apportato, idee che Casa Pound è sempre stata in grado di mettere sul piatto della bilancia, e è sempre stata in grado di comunicarle anche all'esterno. E quindi questa vicenda della comunicazione, della campagna elettorale, sarà fondamentale per tutto il movimento. E appunto l'idea della casa sarà quella di far capire che c'è la volontà da parte nostra di amministrare questa città con una visione, con un piglio nuovo, completamente diverso, con la capacità di far capire che se Casapound veramente amministrasse Roma si cambierebbe in maniera radicale. E quindi partiamo con l'idea di costruire due nuovi quartieri in questa città, almeno due nuovi quartieri, di edilizia residenziale pubblica. Non useremo il termine popolare, perché se uno dice casa popolare immediatamente viene in mente Corviale, immediatamente viene in mente qualcosa di orribile. Mentre noi abbiamo un modello ben preciso, che è l'edilizia popolare del fascismo, che è la Garbatella, e sono gli altri quartieri che sono stati costruiti quando in quei vent'anni Roma ha cambiato veramente volto. E questa idea e questa proposta di quartiere popolare la vogliamo andare a proporre ai cittadini e a dire che è possibile fermare i costruttori che stanno mangiando il territorio da qui fino a Ostia, ma non solo. È possibile fermarli, è possibile sottrargli i terreni che hanno preso sicuramente tramite le amicizie, tramite le bustarelle, tramite le clientele. È possibile fermarli ed è possibile destinare questi terreni alla costruzione di quartieri per chi ha l'emergenza, e a Roma l'emergenza è tanta. Quindi questo lo possiamo fare, possiamo proporre la costruzione di questi due quartieri con il mutuo sociale, con l'autocostruzione, con le cooperative di autorecupero. Ci sono tantissimi modi per costruire fuori dalla speculazione. Oggi le case vengono costruite tutte uguali, orribili dai costruttori, palazzoni dove gli appartamenti immediatamente dal giorno in cui li consegnano, costruiti con 50.000 euro, valgono 350.000 euro. Questo è un dramma vero, perché chiunque non può arrivare a possedere quegli appartamenti. I giovani non sanno assolutamente cosa fare per mettere su famiglia, e quei pochi fortunati che dicono grazie a Dio sono riuscito a prendere la casa, si mettono sulla testa un mutuo che dura 30 anni, 1.000 euro al mese per 30 anni. Qualsiasi cosa ti succede, ti rompi una gamba, non bella, perdi il lavoro, hai perso tutto, hai perso quello che hai dato, hai perso la casa, i soldi tornano alla banca che si prende la casa e tu... Quindi questo della casa è un vero dramma, e l'idea di poter far capire che c'è la possibilità di costruire due nuovi quartieri e poterli in qualche maniera anche dipingere all'interno della mente del cittadino, che deve capire che è possibile, sarà uno dei punti fondamentali della campagna elettorale di Casapound. Poi al di là della casa c'è un problema stretto che è legato per esempio anche al bilancio di questa città, che come dicevo prima è disastroso, è fuori controllo, e il Comune di Roma non ha la possibilità di fare niente. Qualcosa si può fare con la moneta complementare, che è un'altra idea che non è chiaramente di nostra proprietà, ma è stata portata avanti da altri. Ma la moneta complementare è una soluzione possibile se fatta in una certa maniera. L'altro giorno ho letto sul Corriere, sempre a Napoli, la moneta complementare di De Magistris. La si è inventato il Napo, che sarebbe la moneta complementare di Napoli, che tu ricevi praticamente se compi delle buone azioni. Quindi se tu sei, ne so, un bravo cittadino, hai portato a spasso il cane, hai raccolto la cacca, De Magistris ti dà 100 Napo che tu puoi spendere nei negozi convenzionati, e alla fine si traduce in uno sconto per i cittadini che si dimostrano bravi e buoni. Ecco, questa non è assolutamente l'idea di moneta complementare che prevediamo noi. L'idea di moneta complementare che diciamo noi è che il Comune di Roma si fa organizzatore e garante di un sistema di scambi che può in qualche maniera andare a incrinare quello che è lo strapotere dell'euro, che sta strangolando l'economia di questa città e non solo. Come avviene la moneta complementare, quella vera? Chi, i cittadini che hanno beni e servizi da offrire, si iscrivono e ricevono un piccolo capitale e possono offrire agli altri beni e servizi a un prezzo che è sia in euro che in moneta complementare. E in questa maniera si incentiva lo scambio fra i cittadini, fra le aziende locali, fra il ragazzo che magari è in grado di fare siti internet e quello che vende le sedie e le deve vendere al mobilificio. Si crea un circuito, un tessuto di interscambio fra le persone che si inseriscono in questo circuito, che è garantito però in questo caso dal comune. In Sardegna ci sono degli esperimenti avanzatissimi e funzionali del Sardex, dove tantissime aziende hanno recuperato potere d'acquisto perché possono commerciare in questo tipo di moneta, che si chiama appunto Sardex, che è una moneta complementare. È un sistema che funziona, ma se se ne facesse garante la stessa regione Sardegna, e lo può fare perché per legge le monete complementari sono a tutti i titoli legali, avremo un'economia rilanciata, così come è successo in Sardegna, dove fra sardi hanno riniziato a commerciare fra loro, a parlare fra loro, a scambiare beni e servizi fra loro, proprio con l'utilizzo della moneta complementare. Questo vuol dire tagliare fuori tutti i soggetti della grande distribuzione, vuol dire tagliare fuori quelle grandi catene che non rispettano le regole e fanno concorrenza sleale, e far sì che il piccolo tessuto del microcommercio di questa città ritorni a dialogare fra se stesso, e che il cittadino torni con coraggio e pazienza a andare a comprare sotto casa o nel quartiere, piuttosto che andarsi a passare pomeriggio a Roma Est o a Cinecittà 2 e portare i soldi alla grande distribuzione. Un altro dei punti, oltre alla moneta complementare, la casa, che sarà fondamentale, sarà la riqualifica e il rilancio della Chinatown romana. La Chinatown romana, che già esiste di fatto, è un tugurio. Noi ci viviamo dentro, Casa Pound è nata e vissuta in questa Chinatown, ed è il posto peggiore di Roma. Il posto peggiore. Se voi vi fate un giro, o tanti di voi ci saranno passati, la sera, è il posto peggiore di Roma. E di giorno anche peggio. È brutto. I negozi sono brutti, la gente è brutta, i negozi sono tutti uguali, vendono tutte le stesse cose, non c'è nessuno dentro, nessuno commercia. L'ultima novità sono soltanto i parrucchieri cinesi, dove lavano i capelli e fanno il taglio ai cinesi. Questa non è l'idea di un quartiere multietnico e di una Chinatown che può essere all'interno di una capitale. E soprattutto è in espansione. Sta conquistando territorio. Sta passando da quel lato che poggia sulla stazione Termini, sta andando a conquistare pezzi intorno, sta scavalcando, arriva su Via Merulana, quindi è un grosso rischio una Chinatown fatta così. Ebbene, noi vogliamo che questa Chinatown abbia dei confini chiari, che sia delimitata in un confine chiaro e che rimanga all'interno di quel confine. E all'interno di quel confine si deve lasciare però la libertà alla comunità cinese di sviluppare un quartiere e una Chinatown che sia bella e vivibile da vedere, da visitare, anche a livello turistico. Che questo è fondamentale, perché altrimenti non troveremo una soluzione. La possibilità che quella parte di territorio torni ad essere quella della Roma tradizionale, quella della Roma di 80 anni fa, di 100 anni fa, è impossibile, fuori discussione. L'unica cosa che noi possiamo fare è cercare di limitarla e di, insieme, in collaborazione, lasciando mano libera alla comunità cinese, in quel posto limitato e in quei confini precisi, che questa Chinatown diventi una Chinatown così come si vedono le altre capitali europee. Questo è quello che possiamo fare, questo è quello che non è stato mai detto, non è stato mai fatto, perché l'amministrazione di centrodestra ha detto no, perché l'esquilino deve tornare in mano ai romani. È impossibile, non c'è la possibilità neanche a prenderli e a metterli tutti sul treno e cacciarli. Questo è fuori discussione, non si può fare, siamo realisti, gestiamo il fenomeno in atto, facciamo sì che questo quartiere possa diventare un momento di sviluppo per la città, perché così è invivibile, è soltanto nulla, il nulla cosmico. Quindi la questione di Chinatown sarà fondamentale anche nella campagna elettorale. Poi ci sarebbe da parlare degli asili, del piano asili, di quanto sia difficile oggi per una giovane coppia mandare il figlio negli asili comunali, perché se uno dei due genitori non lavora, il figlio non lo puoi mandare, quindi loro non calcolano che tu non hai i soldi perché uno dei tuoi genitori non lavora o sei povero. Loro dicono: se non lavori, sai che puoi fare? Puoi stare a casa e tenere tuo figlio. Quindi, diciamo così, per 5-6 anni la madre dovrebbe rimanere a casa, non trovarsi un lavoro, non cercare sviluppo e accudire il bambino. Quindi soltanto chi ha due lavori, tutti e due genitori, può portare i figli all'asilo. Quindi il sistema di queste graduatorie in qualche maniera deve cambiare. Ma quello che va detto soprattutto è che in questo momento sugli asili di Roma bisogna dare la preferenza nazionale ai cittadini italiani, ai cittadini romani che devono accedere a questo servizio sociale. E poi bisogna lanciare un piano asili per far sì che ci sia asili, più asili nido ovunque, più asili in questa città, cosa che non è stata fatta da nessuno fino ad oggi. Sempre perché si dice che c'è il buco di bilancio, che non ci si può mettere le mani in tasca, che il Comune di Roma ha le mani legate. Però la situazione è tremenda, nessun cittadino ha accesso vero a un servizio sociale, è una guerra fra poveri. E in questa guerra fra poveri, soprattutto gli italiani, sono quelli discriminati. Quindi sicuramente un piano asili, prevedere di più, fare di più, ma in qualche maniera rimarcare la preferenza nazionale nell'accesso ai servizi sociali. Anche questo sarà un punto fondamentale. Dopodiché c'è il piano dei rifiuti. La situazione dei rifiuti a Roma è anche qui sull'orlo della catastrofe, perché ma la grotta deve chiudere, non si sa bene per quale decreto, entro il 31 deve chiudere, entro il 31 dicembre, perché ha raggiunto il tetto, però in realtà forse qualche spazio c'è, però se ma la grotta chiude bisogna trovare un'altra discarica, è stata indicata Pian dell'Olmo, abbiamo fatto una battaglia, siamo scesi i cittadini in piazza e Pian dell'Olmo non si farà, però da qualche altra parte la devono fare. Però nessuno parla di come risolvere il problema del rifiuto che va confluito in discarica. A Roma ci sono 4.900 tonnellate ogni giorno di rifiuti, 4.900. 1.300 sono già differenziate, sono le campane che già troviamo del vetro, della carta e quello che sta per strada. 1.300 differenziate e 3.600 di queste 5.000 sono indifferenziate. Allora, che cosa succede che non si sa generalmente? Che di queste 3.600, 1.800 sono lavorate da 4 impianti, cosiddetta di lavorazione a freddo, che prendono i rifiuti e li autoriciclano naturalmente, cioè senza bisogno che il cittadino si va a mettere nei secchi o nelle altre cose. Esistono 4 impianti che fanno questo lavoro. Se si aumentasse di 2 impianti quel lavoro, se si aumentasse la raccolta differenziata in questa città fatta anche dai cittadini, si potrebbe tranquillamente arrivare quasi a una totalità di differenziata. Però che cosa c'è? Ci sono i soliti clientelismi, ci stanno le persone che sono sempre gli stessi del Cerrone che gestisce i rifiuti a Roma, ci sono le mafie, ci sono le clientele, ci sono gli amici degli amici. E quindi anche qui in questo caso dire che cosa si vuole fare è abbastanza semplice. Quello che invece bisogna far percepire è che queste cose si faranno davvero. Perché oggi nell'epoca in cui si dice le ideologie devono finire, i movimenti politici che vanno a governare le città devono essere lontani dalle ideologie, ecco, li avete votati, i movimenti lontani dalle ideologie, la gente senza un retroterra forte dietro, senza le idee, li avete votati ed oggi fanno le feste con le teste di maiale, perché è normale, perché è naturale. Mentre sicuramente potete star certi che qualunque persona legata a questo movimento, che ha una forte idea, e una forte volontà e voglia di cambiare, è un concetto quasi sacro e spirituale della cosa pubblica e dello Stato, potete star certo che quando andrà lì non sarà come gli altri. Se non dovessero bastare queste facce o le facce dei nostri militanti e dei nostri responsabili sul territorio, che sono nettamente e totalmente diverse, grazie a Dio e viva Dio, da quello che si vede negli altri movimenti o partiti, se non dovesse bastare quello, potete anche guardare quello che è la nostra idea di riferimento, quello su cui è nato Casa Pound, che è un'idea forte, che viene da lontano e che ha gestito già questo Stato e questa nazione. E quindi siamo in grado di dimostrare che le cose sono state fatte, e sono state fatte bene, che è proprio perché noi abbiamo questo forte richiamo con quell'idea e con quel modo di governare, con quell'amore per questa patria, che noi siamo degni di raccogliere il consenso popolare di tutte quelle persone che si sentono tradite dalla politica. Solo noi saremo quelli in grado di sedersi su quei tavoli e di mettere paura e di far piangere i nostri avversari. È per questo che nasce questa campagna, che può essere anche divertente e goliardica, ma nella realtà dei fatti è vero, noi siamo quelli che spaventano. E vedrete che col tempo, più la campagna elettorale andrà avanti, e sarà Casa Pound lo spauracchio di tutti quanti, e saranno i politici a dover iniziare a preoccuparsi davvero di quello che sta per succedere. Perché questa città, non ce lo scordiamo, nel bene o nel male, è la stessa che 20 anni fa ha dato il 36% dei voti al Movimento Sociale Italiano. E quindi c'è una base, c'è un retroterra, non sono tutti corrotti, la popolazione non è tutta malvagia. Non siamo alla fine, al Caligula, non è finito tutto. C'è qualcosa su cui lavorare. C'è qualcosa da dire e Casa Pound questo qualcosa da dire ce l'ha. Quindi ci sarà un evento importante a ottobre che sarà la presentazione ufficiale della nostra campagna elettorale, la presentazione del candidato sindaco, la presentazione del programma completo, finito, definito in tutti i suoi particolari. E da quel momento sarà guerra totale. Guerra totale vuol dire guerra totale non soltanto per Casa Pound Roma, ma per tutto il movimento nazionale, perché il risultato di Roma è un risultato nazionale, non è un'elezione amministrativa, è un risultato che va a incidere su tutta quanta la nazione. Il peso che Casapongo avrà in questa città sarà il peso che avrà in tutta Italia. E quindi noi dobbiamo dare il massimo, tutti quanti. E non a caso, penso, capiti nel decennale della nascita e dell'occupazione del nostro palazzo. E quindi dobbiamo metterci d'impegno tutti quanti, scendere in questa città, ognuno da tutta Italia, per contribuire a questa causa. Se non fosse altro perché il nome di questa città è sacro, penso, per noi, non soltanto per noi romani che viviamo qui, ma per chiunque. E quindi dovremo dare il massimo, saremo chiamati a dare il massimo. E io sono sicuro che sarà così. Grazie.
Allora, Andrea, una domanda a cui poi in realtà nelle ultime battute ha anche parzialmente risposto Simone, ma forse è bene ribadire il concetto. Casa Pound è l'unico voto utile, dice il manifesto che abbiamo affisso in questi giorni per i muri della capitale e che sta anche riportato qui. Eppure immagino che ci sia una larga parte di cittadini romani che hanno votato Alemanno e che sono scontenti di quello che è accaduto in questa città in tutti questi anni, ma che nonostante tutto, a prescindere, rivoteranno PDL perché comunque è l'unica speranza apparentemente di frenare l'avanzata delle sinistre che per alcuni, per un certo tipo di elettorato è comunque il male peggiore, e quindi pur simpatizzando forse anche per noi, pur stimandoci, pur condividendo molte delle cose che facciamo, pur apprezzandoci magari più di quanto non apprezzino Alemanno e Sodali, alla fine non ci voteranno proprio perché non riterranno quello per Casapound un voto utile. Ecco, in che senso il voto per Casapound è l'unico voto utile? Come riusciamo a spiegare questa cosa al cittadino romano?
Sì, la spieghiamo in due modi, uno dal punto di vista dell'utilità pubblica, quindi per la popolazione civile tutta, e uno dal punto di vista, diciamo così, più prettamente comunitario. Comincerò con la seconda e farò una notazione che riguarda noi tutti, insomma, perché poi è quello che ha contraddistinto le nostre vite e i nostri accadimenti di tutti i giorni. Questo posto, all'interno del quale oggi noi facciamo la nostra quattro giorni, all'interno del quale noi abbiamo fatto tutte le nostre quattro giorni, dove facciamo la Tana delle Tigri, dove facciamo tanti eventi, questo posto è stato occupato tra il primo e il secondo turno di ballottaggio, di fatto ancora sotto l'amministrazione Veltroni, ed è nostro. Casa Pound, il palazzo che ha ispirato il movimento, la torre, è stato occupato a dicembre del 2003 sotto l'amministrazione Veltroni. Vado avanti, il circolo futurista che compie 5 anni di attività è di fatto stato occupato sotto l'amministrazione Veltroni. Piazza Perin del Vaga, dove c'è la sezione del blocco studentesco e la sezione di Roma Nord di Casa Pound, è stato occupato sotto l'amministrazione Veltroni. Cito queste per il momento di occupazioni, perché sono quelle che ci sono rimaste. C'è un'unica eccezione che è a Prati, dove c'è la box Trastevere, una palestra di pugilato antichissima, che è ancora in stato di occupazione e che tiene, cioè antichissima nel senso che è del 1953, è stata sfrattata dopo decenni da Piazza Ippolito Nievo, che è dove stava all'interno di uno scantilato di un palazzo a Trastevere, ha chiesto aiuto alle istituzioni, essendo anch'essa un'istituzione. Questa è una palestra popolare vecchie maniere, no? Gli istruttori si prendono i ragazzini, li portano a vedere gli incontri di pugilato da tutte le parti, chi decide di essere un atleta ovviamente non paga una lira, chi va lì a fare l'amatore paga pochissimo, cioè una palestra di pugilato vera, no? Dove entri e senti la puzza di sudore, di guantoni, di caschetti e di tutto il materiale che c'è. Ebbene, questa palestra è ancora all'interno di un'occupazione e ovviamente avendo richiesto primamente aiuto alle istituzioni locali, al sindaco anche Alemanno, al suo delegato allo sport Alessandro Cochi, ad oggi non riesce a ricevere una sede, perché comunque, quindi parliamo di camerati di provata fede, vogliamo dire così, ad oggi ancora sta all'interno di un posto occupato dopo mille peripezie, dopo essere stati all'interno di un'altra occupazione che poi è stata abbandonata, a quella delle zona Colosseo per capirci, poi è stata ospite di un'altra palestra di pugilato a Corviale, poi è stata nostra ospite nuovamente all'interno di questa occupazione e tuttora si trova lì. Nessuna soluzione è stata trovata per loro. Però ritornando al discorso, dicevo, tutte queste occupazioni che tuttora stanno qui sono tutte state fatte sotto la giunta Veltroni. Tutte le occupazioni fatte sotto la guida Alemanno sono state sgombrate in maniera regolare, sistematica ed a volte cruenta. Tutte. Quando dico cruenta intendo con la polizia, con i blindati, con i quartieri militarizzati, con la gente deportata in altri posti, anche quelle a scopo abitativo. Tutte. Quindi, se io dovessi dire il voto utile per noi, Casa Pound, non avrei alcuna difficoltà a dire che questo, quello ad Alemanno, quello al PDL, quello alla sua gente, quello alla gente che tutte le volte ininterrottamente da 3 anni e mezzo alza la sua manina in aula per dare il sostegno a questa giunta, è assolutamente un voto non inutile, quasi controproducente. Ma a prescindere da questo, voglio dare una risposta che sia anche significativa anche per tutto il resto della popolazione, oltre che per la nostra comunità. Simone ha parlato di asili. La settimana scorsa siamo stati a fare la simbolica occupazione di una scuola che sta in un quartiere, nel quartiere Giustiniana di Roma, sulla Cassia, in fondo dopo il raccordo, un quartiere comunque periferico, e siamo stati lì ad occupare questa scuola per denunciare il fatto che questa scuola è finita. È consegnata al comune, finita da 2 anni e consegnata al comune da diversi mesi, ma non ha potuto usufruire, non ha potuto aprire i battenti, non ha potuto ospitare i 100 ragazzini che potrebbero andare lì e quindi abbattere le liste d'attesa di numero 100 unità, per il semplice motivo che il comune di Roma non tira fuori euro 100.000 per gli arredi e non ha 2 persone da mandare in via ad aprirla. Questa è la situazione. Ah, questi signori, 100.000 euro, come abbiamo potuto leggere forse dalle cronache locali, li spendono col conto del bar e non trovano 100.000 euro per arredare la scuola materna già pronta e consegnata e finita, che diventerà ovviamente un altro di quei luoghi dello spreco dove strisciano la notizia, andrà da qui a 5 anni a fare i servizi, come mai questa scuola è aperta, non è ancora aperta, è finita e tutto quanto. Quindi questa è la situazione attuale. Il voto utile. È chiaro che a prescindere della fantomatica lotta dell'avanzata delle sinistre, che è una cosa che fa abbastanza ridere, almeno a me mi fa sorridere, anche perché non vedo nessuna sinistra e non vedo nessuna destra, quindi non c'è nessun tipo di fantasma da arginare. Qui non si tratta di fare blocco tipo dall'Unione Sovietica che sta per entrare con i carri armati al confine, i tempi sono cambiati. È bene che pure questo povero Berlusconi, è bene che pure tutti quelli che ancora gli leccano il culo e stanno lì aspettando di vedere se questo si ricandida o non si ricandida, non capiscano che comunque non ci stanno più i carri armati al confine. Oramai le nazioni si conquistano coi sordi, oramai le nazioni si conquistano col debito pubblico, oramai le nazioni si conquistano con un altro modo. Qualcuno ha giustamente detto quello che la Germania non è riuscita a fare, o è riuscita solo parzialmente a fare, prima della seconda guerra mondiale l'ha fatta in modo assolutamente incruento o apparentemente incruento oggi, e cioè ha messo sotto scacco tutta l'Europa. Ed è così, le nazioni non si conquistano più con gli carri armati. Quindi siccome io non vedo più l'avanzata bolscevica alle porte che mi terrorizza e mi spaventa, non c'è bisogno di soffiare sul fuoco della reazione. L'unico modo utile è questo, per il semplice motivo che noi abbiamo dato dimostrazione nell'arco di tutta la storia della vita del movimento di saper realizzare anche senza risorse. E se lo abbiamo fatto senza risorse, lo possiamo fare anche con qualche risorsa. Adesso io eviterò di stare qui a dire una cosa che noi però in campagna elettorale diremo tutti quanti: quanto abbiamo realizzato, quanto abbiamo fatto, quante famiglie sono attualmente hanno un tetto sopra la testa grazie a noi, grazie alle nostre facce, grazie alle nostre denunce, grazie alle nostre fedine penali oramai irrimediabilmente compromesse, grazie ai nostri zippo che ci ha preso 2 anni e 8 mesi e deve venire qui per un quarto d'ora anziché passare la 4 giorni insieme a tutti i suoi fratelli. Io questo non lo dirò, però con tutte queste cose noi le racconteremo in campagna elettorale e diremo: da una parte c'è il nostro fratellino che sa che è peraltro candidato presidente in quanto municipio, a prescindere,
anche se lo chiudessero dentro una gabbia sarebbe il nostro candidato presidente in quanto municipio. Quindi da una parte c'è lui e dall'altra parte c'è questa manica di papponi, dall'altra parte c'è questa gente che non sa fare neanche colazione senza prendersi lo champagne. Perché poi come spendi i soldi ti qualifica. Io se avessi 100.000 euro da spendere, io tipo partirei, tipo mi andrei a fare dei viaggi, prenderei una barca, andrei a vedere i posti, andrei a fare delle immersioni pazzesche, mi lancerei con l'aereo, farei tutto quello che non posso fare perché comunque è tutto troppo costoso. Questi che fanno? Magnano, magnano sempre, si circondano di baldacchi e magnano. Cioè sei qualificato nel tuo modo di rubare, perché c'è anche modo e modo di rubare. Quindi automaticamente io dico che la risposta sul voto utile è quasi in automatico. Solo un'ultima notazione sul problema di rifiuti. Allora, no, prima sul problema della Chinatown, perché mi è capitato ultimamente di confrontarmi con un consigliere del municipio dove io sono consigliere, del PDL, e mi è capitato di lanciargli questa idea di riqualificazione del quartiere. E lui ha detto: ma che sei matto, quello del PDL? Non quello del PDL, ma che sei matto? Ma che vuoi, l'istituzionalizzazione di un altro Stato all'interno dello Stato? E io gli ho detto: no, io non sono matto, sei tu che sei scemo. Cioè tu a Piazza Vittorio non ci sei mai venuto. Tu lo devi vedere com'è adesso. E poi, fondamentalmente, e questa è la frase e la risposta emblematica di un tipo di atteggiamento, questi qui sono così pieni di pensieri deboli che qualsiasi cosa gli fa paura. Allora, il quartiere cinese non bisogna osteggiarlo, perché sarebbe dire che comunque noi autorizziamo una cosa, uno Stato all'interno dello Stato, perché questa gente è talmente debole, è debole a livello fisico, è debole a livello morale, è debole a livello intellettuale, che deve preferisce lasciare tutto come succede, è ipocrita, è vittima, un punto del programma che io chiederò fortissimamente, pur non c'entrando nulla con la religione, ma sono cose che accadono all'interno del municipio, è quella di rimozione di quella vergognosa antenna di Radio Vaticana che da anni ammala e uccide migliaia di persone, la rimozione, l'abbattimento di quell'antenna, e che non si riesce a fare, perché questo fa parte del pensiero debole, e non che fai, e poi come comunicano dall'altra parte del mondo? Cazzo, installeranno un'antenna dall'altra parte del mondo, cioè le sedi stanno da tutte le parti, metteranno tante piccole antennine, perché ce ne deve essere una sola a Cesano? Perché ci deve essere un intero posto avvelenato da decenni, dove la gente oramai è acclarato, muore di leucemia a 12 anni, Perché il Vaticano deve comunicare col Sud America? Andare in Sud America a comunicare. Allora, tutto questo pensiero debole, no, nel quartiere cinese, e la prostituzione, no, noi siamo contro la riapertura delle case chiuse, perché cioè, è tutta una gigantesca ipocrisia che fa parte di gente, che fa parte di persone che stanno lì solo per fare una cosa, che non vogliono affrontare le problematiche, non vogliono scontrarsi con poteri più o meno occulti a dire no, noi siamo di questa idea, perché questi stanno qui a fare solo una cosa, a prendere, come si dice a Roma, scusatemi il termine, a prendere la cagnotta, e più grossa è e meglio stanno. Noi tutte queste cose le diremo e diremo che non esiste il concetto del voto utile, perché non c'è. E peraltro questo non è l'unico voto utile, è l'unico voto possibile, perché tutti gli altri hanno già dato prova del loro. Sui rifiuti, e dico l'ultima cosa, mi sono trovato anche in questo caso a confrontarmi ovviamente, no? Cerco di circoscrivere la vicenda. Allora, ma la grotta, che è la più grossa discarica d'Europa, chiude? Deve chiudere perché la comunità europea fissa dei limiti all'interno dei quali deve rimanere una discarica dove i rifiuti possono essere stoccati così come arrivano, si chiamano rifiuti tal qual nello specifico, cioè così come tu li prendi dal cassonetto, pari pari li prendi e li butti dentro la buca.
La comunità europea fissa dei paletti, quindi non dice che tu puoi raggiungere un'espansione infinita di questo tipo di discariche, perché a un certo punto questi rifiuti li devi trattare. Allora, all'interno di questa mega città, perché sicuramente non so se qualcuno di voi è mai stata a visitarla, ma questa è una città, cioè ci vanno in giro con i mezzi per spostarsi da un punto a un altro, questo Cerroni, che adesso è ovviamente indicato come il male assoluto, ha sviluppato una tecnologia assolutamente all'avanguardia che esporta in tutto il mondo, tant'è che nell'inceneritore che sta in Olanda, e dove attualmente Napoli sta spedendo a un costo assai elevato la propria spazzatura, parte, lui è socio di questo impianto, perché la sua tecnologia lui la prende e la esporta da tutte le parti. Questa è una scelta del comune, che pagherebbe 70 euro a tonnellata di rifiuti per trattarli all'interno di quel posto dove ci sono le attrezzature per trattarle, e invece sceglie di pagarne 50, perché così li può buttare dentro una buca e seppellirli. Però è una scelta del comune, potrebbe fare tranquillamente un'altra cosa, atteso che in molte parti del mondo i rifiuti sono una risorsa, cioè da quei rifiuti qualcuno poi li tratta, con la plastica ci fanno i maglioni, se ne rivendono, cioè tutto un meccanismo pazzesco del quale peraltro noi siamo parte, perché grossa parte di questa tecnologia è la nostra, di Cerroni o di qualcun altro. Però di fatto succede questo. Allora la discarica, considerate che questo è il tema sul quale la politica seria sarà chiamata a misurarsi, almeno in questa nazione, da qui ai prossimi anni, cioè chi saprà dare una risposta e una risoluzione a questo tema sarà chi veramente ha l'autorità per fare politica, non solo per fare le festicciole. Che cosa succede? La discarica è piena e quindi bisogna trovare un altro sito. Quali sono gli altri siti immediatamente pronti? Le cave, cioè delle buche già fatte, lì non devi fare manco la buca, basta che le riempi, ce li metti tutti dentro, ce li pigi bene bene, e quella è già una discarica. Quindi provano a farla qui, in questo municipio che è piuttosto esteso, a Pian dell'Olmo, al confine del municipio. La popolazione civile si rivolta, così come adesso si sta rivoltando la popolazione civile che è già vicina alla discarica esistente, che è il sito che avrebbero individuato. Ora, davanti a tutto questo, arriva in consiglio municipale per un parere non vincolante, tant'è che un altro punto del programma sarà probabilmente quello dell'abolizione dei municipi, e io che sono consigliere municipale lo posso dire, che sono adesso ho l'esperienza per dire che non servono assolutamente a nulla, e così come sono vanno cancellati, così risparmiamo i soldi da assessori, risparmiamo i soldi di gettoni di presenza dei consiglieri, risparmiamo tutto. Quindi davanti a una situazione di questo tipo, che cosa succede? Che arrivano i vari ordini del giorno in municipio, quindi si discute del tema delle cose, e arriva anche il piano economico finanziario dell'AMA, che è la società che gestisce i rifiuti a Roma. Allora, nel piano economico finanziario dell'AMA c'era all'interno di questo territorio, lo sapete quante strade in più per la raccolta porta a porta, che è l'unica definitiva soluzione al problema? Strade, sto dicendo, rispetto a quell'unico quartiere dove attualmente la fanno, che è un quartiere ultra residenziale dei ultra ricchi, che è il quartiere Loggiata. Lo sapete quante ce ne sono in più? Zero. Zero. Nel piano economico finanziario dell'AMA ci sono zero strade in più in tutto il quadrante di Roma Nord per la raccolta differenziata. Ovviamente il PDL lo vota, no? Perché altrimenti il sindaco chiama e li sculaccia, quindi loro lo votano. Però l'ultimo dato ve lo voglio dare, perché forse avrete probabilmente letto i giornali e avete probabilmente notato che nei primi anni di legislatura l'AMA ha dato vita a una gigantesca campagna di assunzioni che ha portato nell'arco di un anno ad assumere 1.500 unità, tutti i soldi nostri ovviamente, perché il Comune di Roma è socio di maggioranza di questo ente, ok? Quindi loro fanno una gigantesca campagna di assunzioni dove i turbini, cioè quelli che vanno materialmente a raccogliere la mondezza, sono un'esigua minoranza, e in mezzo spiccano figure importanti, la moglie di quello, la segretaria di quell'altro, la cubista amica di quell'altro, eccetera, 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 eccetera. No, tant'è che finiscono tutti sui giornali, Ebbene, dopo una cosa del genere, l'AMA presenta nel suo piano economico non ci sono zero strade per la raccolta differenziata, mentre intanto in tutta Roma succedono rivolte vere e proprie, con strade bloccate, cassonetti rovesciati, un macello, perché comunque giustamente nessuno vuole la discarica inquinante e pericolosa di fianco a casa sua. Allora io credo che noi, se avremo la capacità di raccontare tutte queste cose e le tante altre che adesso non vi sto a dire, non avremo più neanche bisogno di spiegare l'unico voto utile, potremmo solo dire che questo è l'unico voto possibile. Grazie.
Allora Simona, ti faccio l'ultima domanda, poi insomma lasciamo spazio al proseguo della festa, che proseguirà con lo spettacolo teatrale, poi con una pausa per la cena, ovviamente il discorso di Gianluca e poi il concerto. La domanda che voglio fare è questa: la lettura che molti hanno dato di questa scelta di Casapound è che Casapound sta subendo un'evoluzione, se così si può dire, in senso partitico, perché si presenta alle elezioni e quindi si strutturerà da adesso in poi come tutti gli altri partiti, che se capisco bene che cos'è un partito significa che il prossimo anno, invece di stare qui a fare una bella festa come questa, faremo magari un congresso e magari tu sarai l'esponente di una corrente e tu di un'altra, e poi magari tra 5 anni anche noi faremo le feste con le facce da maiale, e poi magari domani io peserò come Fiorito tipo 170 kg, cosa peraltro non implausibile in assoluto. Sta succedendo questo a Casapound, oppure questa scelta si inserisce in una dinamica di un altro tipo e Casapound comunque conserva la sua anima, che è e resterà, immagino, movimentista, secondo quello che è il nostro stile di fare politica?
Beh, la risposta è anche abbastanza ovvia, e nulla cambierà, e questo è il senso della stessa candidatura alle comunali. Cioè noi ci presentiamo perché veramente vogliamo offrire a tutta la popolazione un'alternativa, l'unica possibile, come la dipinta Andrea, per far sì che qualcuno possa sedersi lì e iniziare a dispensare veramente ogni tanto deprecati schiaffoni e calci in culo a questi personaggi. E se non ci siamo noi a presentarci è finito tutto, quindi lo dobbiamo fare, cioè nostro malgrado proprio, se vogliamo prevedere un futuro dobbiamo in qualche maniera iniziare a entrare anche là dentro. Ma che questo sia un movimento e tale rimanga, che non ci sarà nessun congresso e che non ci sarà nessuna lotta di potere per diventare chissà chi, questo è ovvio, è palese, basta guardare appunto le facce delle persone che sono oggi qui, e gli stessi che ci seguono da 10 anni, e quando abbiamo iniziato eravamo ragazzini, oggi siamo un po' più maturi, ma siamo sempre qui, ci sono tanti altri ragazzi, ma le stesse persone, nessuno è cambiato, nessuno è arrivato in Casapound e ha preso il posto, è diventato coordinatore regionale o perché aveva fatto un trallazzo e si era presentato con 100 tessere in più, ci mancherebbe, e questo non succederà di certo in futuro, anche qualora se il risultato di Roma dovesse determinare l'interessamento verso il movimento anche di persone che fino ad oggi l'hanno guardato da lontano e poi si sono magari avvicinate, erano persone che erano stanche della politica e che grazie a Casapound si sono rimesse in gioco. Questo non avverrà, questo è un movimento tale, rimarrà, quello che a noi ci preme è l'azione, sempre, comunque, l'azione ovunque, la solidarietà, l'azione se sarà da farla anche all'interno delle sedi istituzionali, ma sempre azione sarà, nessuno diventerà un burocrate pazzo a spulciare le cartabelle o a impazzire nei meccanismi folli dell'amministrazione pubblica. E quindi dopo le elezioni ci sarà ancora azione, le stesse elezioni saranno azione, e la solidarietà, quella non si fermerà mai, lo sport, la cultura, cioè tutto questo rimarrà e rimarrà per sempre, ma perché è insito nella nostra natura, quindi è impossibile questo tipo di trasformazione, e è proprio perché siamo così impossibili da trasformare e impermeabili che abbiamo la faccia per poter dire che è l'unico voto utile. E fra l'altro, chiudendo sulla vicenda, chiunque venisse a dire la fermata delle sinistre, cioè sono 6 mesi, 7 mesi che stanno svendendo l'Italia insieme a braccetto, così seduti mano nella mano, e la regalano, e vendono le aziende di Stato e fanno marcire i marò dall'altra parte del mondo. Ogni nefandezza è stata fatta contro questa nazione dal PDL seduto insieme al PD. Quindi veramente mi viene a dire però dobbiamo votare alle mani perché dobbiamo fermare, cioè veramente da, non lo so, da internare, da prendere a male parole, se non reazioni anche più scomposte. È impossibile per chiunque, è oggettivamente impossibile presentarsi a questa affermazione a meno che non siano persone interessate, cioè coloro che dovranno essere rieletti all'interno di queste formazioni, ma lo faranno, perché Berlusconi l'abbiamo sentita, no? È riuscito fuori dopo mesi di assenza, si è messo seduto lì, perché l'economia, la finanza non può, Brunetta l'altra sera, perché stiamo svendendo il paese, le banche, cioè chi è che sta governando? Fortuna che gliel'ha detto pure la giornalista, scusate ma voi siete al governo col PD da 6 mesi, ma ci hanno puntato la pistola alla testa, ma che discorso è? La pistola alla testa, ma che è? Un film di Tarantino? Stanno svendendo l'Italia insieme, sono inutili, sono dannosi, sono velenosi per questa nazione, sono velenosi per il futuro nostro e dei nostri figli. E quindi nessuno può votarli ancora senza essere colpevole e complice, senza dimenticando quello che è stato fatto fino ad oggi. E questo noi lo dobbiamo chiarire bene, lo dobbiamo chiarire a ognuno che incontriamo. Il PDL e il PD e le altre formazioni che hanno sostenuto questo governo sono i nemici dell'Italia, del popolo e del futuro di questa nazione. Grazie.
Allora, chiudiamo qui questo momento che, come ho detto, è soltanto un'anticipazione di una battaglia che poi di fatto è già iniziata da molte settimane per noi. E adesso una breve pausa, ma non vi allontanate troppo perché poi ci sarà lo spettacolo teatrale e proseguiremo con la festa. Grazie.